Oggi parliamo di space economy. Che bello la space economy, fantascienza, materiali futuristici, applicazioni tecnologiche mai sentite, mai viste, sì, è tutto questo. E anche gestione dei dati, perché abbiamo tantissimi satelliti oramai che servono, poi vedremo anche a cosa nella chiacchierata con il nostro interlocutore di oggi. Ma la space economy è soprattutto oramai un ecosistema di attori, molti dei quali italiani, che si stanno specializzando nel fornire con la propria tecnologia servizi a chi ha un'idea o una necessità di, per esempio, mettere in orbita un satellite. E questa cosa è sempre più diffusa in epoca di data economy ed è quindi importante che ci facciamo dire da Giovanni Pandolfi di Leaf Space, che si occupa di queste cose, cosa loro fanno ai fini della gestione dei dati dello spazio. Incominciamo. Ciao Giovanni, benvenuto al nostro podcast.
Ciao Andrea, grazie mille per avermi invitato.
Allora Giovanni, voi lavorate nell'ambito della space economy, che sembra sempre una cosa, o meglio, sembra a me una cosa fantascientifica, in realtà oramai è, diciamo, un'area di economia e di tecnologia abbastanza sviluppata da quello che mi raccontavi. Ci racconti cosa fa Leaf Space e come siete nati?
Sì, assolutamente. Allora, Leaf Space è un provider di servizi di ground segment, una serie di parole per dire che sostanzialmente operiamo una rete di antenne di terra che permettono una comunicazione semplice ed efficace fra gli operatori satellitari a terra e i propri satelliti in orbita bassa. Questo permette appunto di semplificare quello che è la ricezione di dati, che può avere appunto applicazioni più disparate. E noi abbiamo fondato l'azienda nel 2014, in realtà proprio partendo dall'università, eravamo ancora agli ultimi anni dell'università, proprio perché volevamo in qualche modo entrare nell'ambiente spaziale e lavorare in quest'ambito e volevamo fare qualcosa di nostro. E quindi io insieme agli altri cofondatori, Jonathan e Michele, abbiamo cercato insomma di trovare qualcosa da fare nell'ambito della space economy.
Quindi partiti dalla passione Università di Torino, vero?
Milano, Politecnico di Milano.
Milano, bene. E va bene, quindi avete incominciato in una data che oramai, diciamo così, vi fa quasi anziani, player, non dico consolidati, ma non siete nati un anno fa, vero? Voi siete nati da un po', quindi...
Sì, esattamente. Beh, le tempistiche in ambito spaziale...
Anche sono rapide.
Anche se sono ridotte considerevolmente negli ultimi anni, non sono mai così rapide. Soprattutto nel 2014, ed è vero anche tuttora, entrare nel mercato non è così semplice, perché ci sono delle barriere all'ingresso dovute sia alla tecnologia, ma anche e soprattutto alle tipologie dei clienti, all'heritage che un'azienda deve avere per poter operare e per poter essere considerata reliable dai clienti appunto in questo momento.
Ecco, questa è una cosa molto interessante, perché ti confesso, io prima di avvicinarmi a questo settore da, diciamo così, da cronista, no? Non ne so nulla, però da fuori, pensavo che la space economy o comunque tutto quello che riguarda l'attività nello spazio fosse veramente lontano non solo dall'Italia, ma che avesse delle barriere all'entrata, soprattutto di investimenti iniziali enormi, perché pensavo ai missili della NASA, alle missioni Shuttle, eccetera. Poi al limite Elon Musk e attività simili. Qualcuno di voi, tuoi diciamo così colleghi, competitor o forse parti dell'ecosistema più che competitor, mi hanno spiegato che in realtà ci si sta cominciando a specializzare, sta nascendo l'ecosistema, cominciate a vendere della tecnologia as a service, come credo che facciate anche voi. Come avete fatto voi a superarle queste barriere all'entrata? Che tu mi confermi che ci sono comunque.
Sì, assolutamente. Allora, diciamo che negli ultimi anni, grazie anche un po' a quella rivoluzione che è il New Space, diciamo così, che è un nome carino per differenziarlo un po' da quello che invece è l'establishment, diciamo così, della space economy, quindi le grosse aziende, le agenzie spaziali, eccetera. Negli ultimi anni invece si è visto che anche grazie all'utilizzo di satelliti di piccole dimensioni, delle aziende private di piccole dimensioni anche loro potessero comunque avere un ruolo anche determinante in questa economia. E ha detto una parola giusta prima, quella di ecosistema. Quello che è cambiato sostanzialmente è proprio un ecosistema di domanda e offerta, quindi clienti, provider come noi, ma soprattutto utilizzatori finali di quelli che sono i dati che vengono catturati dallo spazio o che vengono creati dallo spazio. E questo è stato un po' il punto di svolta in questi ultimi anni nell'economia. Prima era sostanzialmente un mercato molto molto spinto dall'innovazione tecnologica o dall'esplorazione, quindi verso ovviamente già in orbita, verso la Luna, l'esplorazione umana, eccetera. Si è capito invece che ultimamente, e si sta anche sfruttando in questo senso, che invece lo spazio ha delle prerogative e delle qualità che possono essere utilizzate poi anche con ricaduta positiva sulla Terra.
E da quindi qui c'è il link con appunto un'attività, io direi, diciamo più vicina a noi, più normale, e che però adesso ci devi spiegare, perché tu mi parlavi di dati e qui si apre tutto un mondo molto interessante, no? Cioè, dati e satelliti, cosa ci fanno i vostri clienti con i dati, per esempio?
Sì, sono parecchie applicazioni, ma principalmente si può vedere tre tipi principali di applicazione. La prima, che è quella che si chiama Earth Observation, quindi la possibilità di raccogliere delle immagini in orbita bassa della Terra e quindi riuscire a vedere soprattutto zone remote o magari monitorare anche l'evoluzione di alcune città attraverso appunto queste immagini prese dallo spazio, o monitorare anche dei flussi, quindi i flussi per esempio delle navi, l'attività nei porti, eccetera. Immagini da cui poi è possibile estrarre dei dati o comunque delle informazioni che hanno un determinato valore poi per gli utilizzatori finali. Una seconda applicazione è quella della comunicazione. Quindi attualmente siamo abituati ovviamente ad avere una copertura cellulare basata appunto a terra, molto molto importante, molto efficiente, perché siamo in Italia e siamo in Europa, dove comunque è abbastanza sviluppato. Certo. Ci sono delle aree geografiche, ma basti pensare anche solo al Mar Mediterraneo o agli oceani o comunque zone remote terrestri, che non hanno questa possibilità e dove la copertura di comunicazione satellitare gioca un ruolo molto molto importante, che perché è l'unica possibilità per fare effettivamente un investimento che porti poi un ritorno di investimento, soprattutto in maniera veloce. L'ultima applicazione è quella che si chiama di dimostrazione tecnologica o proprio scientifica, dove ci sono determinate condizioni in orbita, quindi principalmente quella di microgravità e di vuoto, che sono assolutamente utili per determinati esperimenti o per sviluppi di, per esempio, di farmaci o determinate leghe particolari che non possono essere create sulla Terra proprio perché c'è la gravità e per la difficoltà comunque di fare quello che si chiama vuoto spinto, sostanzialmente.
Certo.
Queste sono le tre applicazioni principali.
E quindi uno pensa, o meglio, come sempre mi metto io nella sedia dell'ignorante, ma perché lo ero o lo sono ancora, uno pensa, vabbè, che problema c'è per una trasmissione di dati, che ne so io, per micro osservazioni geografiche, mandi in orbita un satellite e quello ti trasmette i dati. Ecco, però cosa c'è tra dire questo e realizzarlo veramente?
C'è un bel po', e ti dirò, in realtà
c'è il vostro servizio, no? Cioè i vostri ground service segment o ground segment service sono questi, cioè,
esatto,
spiegaceli, non li fanno, lo dico io ovviamente, dicelo tu.
Sì, sostanzialmente per poter comunicare o per poter trasferire questi dati a terra, i satelliti hanno bisogno di un qualche apparato a terra per farlo, e questo sostanzialmente sono delle antenne. Poi non sto a dilungarmi sul particolare, ma sostanzialmente delle antenne che permettono di stabilire questa comunicazione. Essendo in orbita bassa, questi satelliti poi non sono fissi rispetto alla superficie terrestre, come per esempio un satellite geostazionario, che sono quelli che vengono utilizzati per esempio per la TV, ma appunto ruotano molto velocemente, quindi queste antenne hanno bisogno anche di traccare questi satelliti lungo la propria orbita. E per far sì che possono esserci più e più possibilità di contatto, si chiamano contatti o passaggi, c'è bisogno di costruire molte antenne distribuite sulla superficie terrestre, proprio questo per dare una maggiore possibilità di scaricare questi dati dai satelliti, e non solo scaricare.
Quindi non è solo quando, cioè se tu ne mettessi una di antenna dovrebbe passare lì, e quindi come massima frequenza è una volta ogni giro, no? Praticamente potresti,
esatto,
scaricare i dati.
Siamo in posizione particolare una volta ogni orbita. In realtà, se la si mette per esempio in Italia, per un satellite in orbita bassa polare, lo si vedrebbe per 4-5 volte al giorno. Quindi okay. È proprio abbastanza limitato il tempo. Per questo è necessario avere un numero sempre maggiore di antenne.
Ok, e queste antenne captano i dati, però poi appunto voi abilitate esattamente questa trasmissione, e cos'altro?
Esatto, quello che facciamo noi è proprio semplificare l'utilizzo di queste antenne, che noi appunto abbiamo costruito e distribuito intorno al mondo, per far sì che tutti i vari clienti, che sono numerosi clienti, possano utilizzare lo stesso asset in modalità di condivisione, sostanzialmente, senza appunto creare conflitti fra un passaggio di un satellite e un altro sulla stessa antenna, e semplificando anche come questi dati che vengono scaricati all'antenna poi possono essere trasferiti al cliente stesso. Tutto quello che facciamo noi sostanzialmente è quello che abbiamo costruito, questo software di orchestration e gestione che si occupa di questo.
Ecco, ma infatti tu adesso hai detto la parola magica, mi ricorda, perdonami per il paragone che tecnologicamente farà rabbrividire, ma mi ricorda un po' quello che sento dire nell'ambito o cloud computing o addirittura high performance computing, dove poi ci vogliono dei software per in qualche modo far sì che diversi utenti possano coabitare in maniera sicura ed efficiente, diversi utilizzatori di servizi.
No, la comparazione è proprio quella giusta. Infatti si può definire il nostro servizio come in realtà un infrastructure as a service. Quindi, ed è anche correlato poi alla tipologia di mercato, che è quella della space economy, dove gli operatori satellitari che noi andiamo a supportare non hanno i budget delle vecchie missioni spaziali, dove c'è una missione spaziale poter durare 10-15 anni, c'è un budget astronomico, possiamo dire, allocato.
Tanto che non se lo permettono più neanche gli Stati Uniti, in realtà, no? Quindi...
Esatto. Sono determinate missioni, ma che non ha neanche senso per una missione che dura 1, 2, 3 anni per un satellite andarsi a costruire il proprio segmento di terra, che sarebbe un investimento addirittura molto superiore rispetto a quello del satellite stesso. Quello che abbiamo fatto noi è appunto investire in questa infrastruttura e poi creare un software di gestione che permettesse ai nostri clienti di usufruirne in maniera efficiente ed efficace.
Quindi voi siete una parte di questo ecosistema, immagino che ce ne saranno altre, nel senso che magari qualcuno che può essere da, non lo so, per esempio una banca, oppure qualcuno che deve fare carte geografiche, adesso lasciami andare un attimo, o che vuole ottimizzare i flussi di traffico, o che vuole controllare cosa succede nella città intelligente, comunque qualcuno ha un'idea dell'applicazione, dopodiché può andare a prendere come servizio tutto quello che gli serve, cioè da chi gli costruisce il satellite, a chi glielo manda in orbita, a chi gli gestisce i dati, ma è così? È già così?
Sì, sì, è un ecosistema che sta andando in quella direzione, nel senso che se facendo un'analisi anche degli anni passati, il new space è un mercato che è nato, spinto anche quello dalla tecnologia. Quindi c'erano gli operatori satellitari che per produrre un determinato tipo di dati e poi rivenderli ai loro utilizzatori, si costruivano tutto internamente. Quindi dal satellite stesso al payload, che è quello che poi crea i dati o raccoglie i dati, al segmento di terra, alla distribuzione dei dati, e creavano tutto ciò. Perché a quel tempo era l'unico modo possibile per effettivamente svolgere una determinata funzione. Adesso invece quello che si è creato è proprio un ecosistema dove c'è chi costruisce satellite, cioè chi dà il servizio di ground segment come noi, chi dà anche le missioni come servizio a cui un'azienda, una banca o un'azienda che vuole fare determinate carte geografiche può rivolgersi direttamente con un'idea di business, con un concetto di business e dire: guardate, a me serve un satellite per fare questa, per svolgere questa funzione. E tutto il resto dell'ecosistema lavora per garantire il successo di questa applicazione. Ed è qui la cosa che fa vedere anche che è un mercato che sta maturando, perché appunto vengono a crearsi tutti questi servizi, chiamiamoli collaterali, ma poi sono effettivamente servizi abilitanti, capaci appunto di sostenere quella che è l'economia e soprattutto permettere che entrino nel mercato spaziale anche aziende o corporazioni che non hanno nulla a che fare con lo spazio se non il fatto di dire: posso raccogliere un determinato dato solo dallo spazio e quindi lo sfrutto.
Bene, senti, nel vostro mercato, per il tipo di servizio che fate voi, avete concorrenza e se sì, com'è che voi vi differenziate? Cos'è che vi caratterizza come soluzione?
Sì, allora abbiamo ovviamente una concorrenza, in realtà la maggior parte dei, diciamo così, dei competitor principali sono delle aziende che andavano ad affittare, passiamo il termine, affittare queste antenne che vanno in giro per il mondo alle agenzie spaziali o alle grosse aziende spaziali. Noi siamo entrati appunto come startup in questo mercato cercando non solo di dare un'antenna ad un determinato cliente, ma veramente andando a creare un'infrastruttura software e hardware che permettesse appunto una comunicazione molto più semplice ed efficace e che alla fine sostanzialmente andava a creare una soluzione che è efficace anche dal punto di vista del prezzo e del costo.
Sì, quindi che sia utilizzabile facilmente appunto dai vostri clienti. Senti, ma la parte hardware intesa proprio come costruzione e piazzamento dell'antenna in giro per il mondo, la fate voi?
Sì, allora, noi siamo partiti quando abbiamo iniziato costruendo anche proprio l'antenna di terra, perché con la tipologia di budget che avevamo all'inizio e anche per fare un proof of concept sostanzialmente della nostra idea, era l'unico modo sostanzialmente per farlo. Abbiamo espanso il network con queste nostre antenne, lo stiamo espandendo ancora di più anche con delle antenne direttamente comprate da terzi, quindi da aziende che creano queste antenne, ma l'installazione e l'operatività delle singole antenne è sempre fatta da noi e anche la ricerca dei siti dove andiamo a installarle.
Ah, ok. E i siti com'è che si cercano?
Questa
o meglio, quali sono le caratteristiche che ti danno un sito adatto? Ecco, cos'è che caratterizza un sito più adatto di altri?
Allora, c'è sicuramente una componente tecnica, nel senso che, come dicevamo prima, per essere il più efficienti possibile ci sono determinate aree geografiche a seconda delle orbite che si vogliono supportare che sono migliori di altre. Quindi questo è sicuramente un primo punto. Il secondo punto è, essendo la nostra infrastruttura comunque basata sulla connessione internet, abbiamo bisogno di connessioni decisamente performanti in certi casi. E quindi non è semplice trovare una connessione a un gigabit reale in qualsiasi parte del globo. Quindi vanno, soprattutto magari, è un po' in concorrenza col punto che dicevo prima di efficienza geografica, diciamo così.
E certo, perché magari la zona migliore geograficamente è quella poco servita e quindi devi fare un compromesso.
Tendenzialmente è così, purtroppo.
Ovviamente.
Senti, è una questione di regolamentazione, cioè appunto per utilizzare determinate frequenze radio, sia in uplink, quindi verso il satellite, che in downlink, dal satellite verso terra, c'è bisogno di richiedere determinate licenze. E non tutti i paesi hanno, anzi, ogni paese ha la sua regolamentazione, più dura o meno dura, e quindi anche quello è assolutamente un criterio di scelta.
Certo, infatti no, stavo per chiederlo perché stavo per chiederti se ci fosse un sistema regolatorio globale, mi hai detto che non c'è in realtà, appunto.
C'è l'ITU, quindi l'International Telecommunication Union, che dà delle linee guida, ovviamente, a cui partecipo la maggior parte degli stati terrestri, ma poi ogni stato ha ovviamente la sua competenza e può sostanzialmente sia seguire queste linee guida che non seguirle completamente o non seguirle proprio. E ovviamente in ambito spaziale, quando vai a coprire tutte le regioni del globo, è un lavoro che devi sostanzialmente fare, perché devi parlare con qualunque stato in cui vuoi operare.
Sì, mi capisco, cioè questo qui è un elemento in più in realtà per preferire voi, diciamo, nel senso di scegliere per una missione una fornitura as a service esterna piuttosto che andare a spaccarsi la testa da soli in queste cose, appunto, quindi capisco il vantaggio.
Cerca sempre di andare a trovare un unico punto di connessione senza doversi
svolgere più. Senti, senza dirmi i nomi ovviamente, ma voi avete tanti, come ordine di grandezza, i vostri clienti sono qualche unità, qualche decina, molti di più, per capire la dimensione di questo settore?
Allora, in termini di numeri, la dimensione del settore in sé non è tanto grande, quindi si può parlare in generale di qualche centinaia di player nel mercato. Che poi non è detto che siano tutti i nostri possibili clienti, perché come diciamo prima è un ecosistema. Di nostri clienti adesso siamo su qualche decina, se non sbaglio, e il nostro mercato potenziale comunque è su qualche centinaio di operatori. Quindi comunque
siete ancora nella fase in cui vi vengono a cercare loro o dovete già cominciare a cercarveli i clienti? Domanda commerciale, per capire lo stato di evoluzione, di maturità.
È un po', nel senso che siamo ben conosciuti, per esempio in Europa e negli Stati Uniti, per esempio in la parte asiatica o Asia Pacific non siamo ancora così tanto conosciuti, è effettivamente uno dei nostri punti che dobbiamo risolvere quest'anno.
Mm-hmm. Da sviluppare, beh sì, insomma lì quindi sono paesi che vanno veloci. Senti Giovanni, in conclusione la domanda più, non lo so, quella più potenzialmente più grossa, ma quali sono i vostri, qual è lo sviluppo di Leaf Space? Cosa vedi tu per, cosa avete in programma? Quali sono le vostre traiettorie di sviluppo?
Allora, noi il nostro sviluppo è quello di continuare su questa strada, di cercare di abilitare nuove applicazioni nel mercato spaziale, proprio per riuscire a svilupparlo in maniera sostenibile. Quindi lavorare in modo tale che questo ecosistema effettivamente si ingrandisca e riesca a far comprendere sempre di più poi la sua necessità sostanzialmente anche in ambito terrestre. Quindi quello che vogliamo fare è anche spostarci sostanzialmente e coprire non solo i satelliti di piccole dimensioni, ma anche satelliti di più grande dimensione, anche le missioni più demanding, diciamo così, ma soprattutto poi andare anche a seguire quello che è lo sviluppo spaziale di per sé, quindi non solo orbita bassa ma anche orbite più alte. Ci sono anche già missioni, ad esempio, che prevedono di andare sulla Luna, missioni commerciali, e che avranno bisogno di infrastruttura come la nostra, ma per applicazioni molto molto più performanti.
Mi stai dicendo in qualche modo, io visto che io sono uno visivo, amo appunto le immagini, che man mano che ci si allontana dalla Terra si tende ancora un po' ad avere le missioni, quelle grosse, singole magari, e meno fatte da vari attori di ecosistema, oppure è completamente sballato quello che ho detto?
No, è assolutamente corretto. Diciamo che c'è ancora il ruolo esplorativo delle missioni governative o comunque delle grosse missioni, missioni. E questo è sempre stato in realtà nella storia umana, diciamo così, perché ci permettono di aprire determinate porte e di analizzare nuovi ambienti. Quello che è necessario fare, e probabilmente in questo periodo è anche possibile farlo rispetto magari a qualche decina di anni fa, è quello di espandere comunque anche quella che è la bolla di un ecosistema economico e sostenibile verso lo spazio anche più profondo. Però ovviamente c'è bisogno di una spinta governativa per ampliare questi confini, e poi di una spinta non economica, ma proprio a livello di funzionalità. Cioè andare a sviluppare un mercato non perché è bello, diciamo così, ma perché è funzionale e perché ha delle ricadute assolutamente positive.
Ecco, qui faccio un minimo di autopromozione, ma è proprio quello che noi vogliamo fare nella parte Space Economy della Innotech Community, perché fare sapere queste cose, far sapere che man mano l'ecosistema fatto anche di privati, di piccoli, si allontana, no, dalla Terra, cioè raggiunge orbite più grandi, è importante, ed è importante per quello che mi dicevi tu sui dati. Io ci vedo un legame nei fatti, insomma, non è che lo veda io, con la data economy, che viene soltanto spinta da questo modo diverso e più preciso di catturare dati, di qualunque tipo siano, quelli che ha senso catturare dallo spazio. Quindi sicuramente è un'attività questa di, appunto, di fare un po' di influenza, lobby sui sistemi governativi, che è interessante.
Ah, questo va fatto. È assolutamente, ed è assolutamente utile, perché come dicevamo prima, il mondo spaziale al momento è ancora, diciamo, dominato da idee di business ingegneristiche o basate comunque
su tecnologia.
C'è bisogno invece di espandere questo ecosistema o questa economia, perché venga guidata da richieste che sono effettive e della vita reale tutti i giorni. Appunto, come dicevi, siamo in una società che è molto data-centrica, diciamo così.
Mm-hmm.
E lo spazio è solamente un altro input per questi dati, per dati che non possono essere raccolti o generati in alcun altro modo.
Questo è molto interessante, Giovanni, ti ringrazio, e a questo punto mi auguro di vederti, anzi sicuramente in qualche modo ti convincerò a vederti nella nostra Innotech Community a parlare di Space Economy. Ti ringrazio e per il momento ti saluto. Ciao, arrivederci.
Grazie mille Andrea.